La storia in podcast di Focus.
Il periodo di tempo che va dall'imperatore Basilio I, che regnò tra l'867 e l'886, all'imperatore Basilio II, che regnò tra il 976 e il 1025, è definito nella storiografia il periodo macedone ed è una fase di consolidamento ed espansione dell'impero, anzi la più grande espansione territoriale dei tempi di Giustiniano, che vede la riconquista della Siria e di Creta, la messa in sicurezza dell'Asia Minore, la completa distruzione della minaccia della Bulgaria e la sua annessione per mano dell'imperatore Basilio, per questo detto il massacratore di Bulgari, nel 1018. È anche un periodo di graduale espansione economica e culturale ed è un successo riconosciuto anche nel mondo occidentale, se pensiamo che nel 972 Ottone volle assicurare la stabilità del proprio potere attraverso il matrimonio tra il figlio Ottone II e la principessa bizantina Teofanone. Ma soprattutto questo è considerato un periodo di particolare fioritura culturale. Qualcuno troverà ancora questo periodo descritto come rinascenza o rinascimento macedone. Ma gli studiosi contemporanei, seguendo gli insegnamenti di grandi bizantinisti come August Heisenberg e Alexander Kasdan, considerano improprio l'utilizzo di un termine che implica una riscoperta del mondo classico per Bisanzio. Nel mondo bizantino, infatti, l'eredità classica non venne mai abbandonata o dimenticata. Per mettere in luce, dunque, aspetti propri di questa fase della storia intellettuale bizantina, Paul Lemerle parlò di enciclopedismo bizantino, volendo con questa definizione caratterizzare il periodo tra il IX e l'XI secolo, che vede un fiorire di opere che si pongono l'obiettivo di organizzare tutto il sapere su un dato argomento, un fiorire di manuali sulla gerarchia, nella burocrazia, sul sistema di tassazione, su tattiche e strategie militari, sull'agricoltura, sul diritto romano, sulle corporazioni. Ma fu anche il periodo della traslitterazione dei testi della letteratura greca dalla scrittura maiuscola a quella minuscola, un cambiamento che favorì la velocità nella copiatura dei testi, che potrebbe quasi essere paragonato alla rivoluzione dell'invenzione della stampa. Poi questo è anche il periodo della biblioteca di Fozio, dei grandi lessici, delle fondamentali opere letterarie dell'imperatore Costantino VII Porfirogenito, grazie alle quali abbiamo informazioni sulla struttura organizzativa delle province, i temi nel De Thematibus, sulla diplomazia nel De Administrando Imperio, sulle cerimonie della corte imperiale bizantina nel De Ceremonies. Il periodo dello splendore della dinastia macedone, tuttavia, durò solo fino alla morte di Basilio II nel 1025 e fu seguito da un caotico susseguirsi di imperatori narrato magistralmente in figure che rimangono impresse nella memoria come caratteri di tragedie classiche nella cronografia di Michele Psello, che visse tra il 1017 e il 1018, forse fino al 1096. La sua opera copre il torno di tempo che va dal regno di Basilio II, il massacratore di Bulgari di cui abbiamo parlato, fino a quello di Michele VII, Ducas. Questo è anche il periodo che vede intorno agli anni 40 la svalutazione del solidus, cioè la moneta d'oro coniata durante il regno di Costantino nel IV secolo, che aveva mantenuto per lunghissimo tempo inalterato il suo peso e il titolo dell'oro, e che rimane l'emissione monetaria standard almeno fino al 1081, quando comincia a perdere il suo status di dollaro del Medioevo. Sempre in questo importante lasso di tempo possiamo ricordare l'inasprimento delle relazioni tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli, che generalmente in maniera riduttiva è identificato nella reciproca scomunica tra gli inviati del Papa, guidati da Umberto da Silva Candida e il patriarca Cerulario nel 1054. Ed infine possiamo ricordare le due grandi sconfitte militari che sono in qualche modo il presagio dei futuri sviluppi, la presa normanna di Bari nel 1071 e la sconfitta nello stesso anno a Manzikert, in Asia Minore, contro i turchi selgiuchidi. Dell'undicesimo e il dodicesimo secolo, l'Occidente era in piena espansione economica e l'Oriente si trova a fronteggiare un nuovo, inatteso e vedremo pericoloso sviluppo. La crisi militare del tardo undicesimo secolo spinse Alessio I, della dinastia dei Comneni, che reggerà l'impero bizantino tra il 1081 e il 1185, a garantire privilegi economici a Venezia e Pisa in cambio di assistenza navale. Più tardi anche Genova sarà fra le città italiane che faranno fortuna grazie alle esenzioni dal pagamento di tasse commerciali concesse dall'impero bizantino. Ma sarà proprio questa fortuna degli spregiudicati mercanti italiani a Costantinopoli che scatenerà l'odio e la violenza degli abitanti della capitale contro i latini nel 1182. Ma l'epoca dei Comneni non ha come caratteristica solamente l'apertura più o meno gradita dei bizantini al mondo occidentale. Ma per quanto riguarda, diciamo, gli affari interni dell'impero, i sovrani Comneni costruirono un sistema di governo che potremmo definire familiare, sistema nel quale vari clan aristocratici si uniscono alla dinastia regnante attraverso matrimoni e creano così una fitta rete di alleanze basate su legami di sangue. Famosa è la definizione dello storico Paul Magdaleno, che chiama questa struttura The Comnenian System, nel quale non c'è un ruolo importante nella gestione degli affari pubblici che non sia affidato ad un parente dell'imperatore. Una rivoluzione aristocratica, si potrebbe dire, che è una novità nella storia della struttura sociale bizantina, ma che non deve essere confusa con il sistema feudale occidentale. Chi volesse approfondire le differenze tra i due sistemi troverà un interessante e splendido studio, disponibile anche in traduzione italiana, di Evelyne Patelin-Jeun, un medioevo greco bizanzio tra il IX e il XV secolo. Il periodo dei tre più importanti imperatori Comneni, Alessio, Giovanni e Emanuele, è passato alla storia anche per altri due importanti aspetti. Il primo è la strenua difesa dell'ortodossia e, secondo l'interpretazione corrente, anche un conseguente conservatorismo che avrebbe impedito uno sviluppo intellettuale simile a quello che in Occidente produsse la scolastica. Questo è un processo legato non solo a condanne di movimenti considerati eretici come i Bogomili, ma anche alle condanne di alcuni intellettuali, e possiamo citare i filosofi Giovanni Italo ed Eustrazio di Nicea. Tuttavia, sulla vera portata di questo conservatorismo bizantino del XII secolo, il dibattito tra gli studiosi è ancora in corso e molte interpretazioni forse andranno sfumate. Il secondo grande evento del periodo sono, come prevedibile, le crociate. Crociate che ovviamente, per quanto riguarda la storia del Medioevo orientale, vanno lette attraverso gli occhi di chi ha visto arrivare e passare sotto le mura della propria città un movimento di popolazioni straniere in armi. Possiamo ben comprendere dunque le paure di Anna Comnena, l'unica storica donna dell'Europa medievale, figlia dell'imperatore Alessio, che teme l'arrivo dei latini, cioè della prima crociata, 1096-1099, nel sospetto che essi avrebbero attaccato direttamente l'impero e avrebbero voluto impossessarsi della regina di tutte le città. Timore, che ahimè, si rivelerà fondato, perché benché la seconda crociata, tra il 1145 e il 1149, e la terza crociata, tra 1189 e 1192, fossero passate senza tentare di catturare la capitale, la quarta crociata non solo cinse d'assedio Costantinopoli, ma la espugnò con una violenza che rimarrà nella memoria degli uomini e delle donne bizantine come un dramma collettivo. Pensate che il 4 maggio del 2001 Papa Giovanni Paolo II, in Grecia per incontrare l'arcivescovo ortodosso di Atene e di tutta la Grecia, ha chiesto perdono agli ortodossi per il saccheggio di Costantinopoli del 1204. Ascoltiamo il racconto dello storico Niceta Cognata, che fu testimone oculare, nella traduzione di Anna e Filippo Maria Pontani. Le impietà commesse nella grande chiesa non sono facili nemmeno da ascoltare. La mensa sacrificale, sublime, bellezza, multicolore, davvero eccezionale e degna di ammirazioni presso tutte le genti, fu sminuzzata, ridotta in mille pezzi. Dai predatori, come pure tutto il tesoro sacro che era immenso, di infinito splendore, vennero introdotti fin nei penetrali della chiesa muli, gli animali da soma, alcuni dei quali scivolati a terra e non riuscendo a stare sulle zampe a causa della levigatezza dei marmi del pavimento, furono trafitti con dei coltelli, così che il pavimento divino fu contaminato dallo sterco degli intestini e dal sangue versato. Manco una donnetta carica di peccati, cultrice delle rinni, ancella del diavolo, officina di indicibili magie e risibili incantamenti, presa da desiderio indegno di Cristo, seduta sul sintronon, emise un canto lascivo e ruotando ripetutamente su se stessa, mosse le gambe in una danza sfrenata. Avrebbero mai potuto loro, che infuriavano in tal modo contro il culto divino, risparmiare le donne timorate? E le fanciulle in età da marito o che si erano votate a Dio e avevano scelto la verginità? Era sempre arduo e laborioso addolcire con preghiere o rendere in qualche modo benevolo il barbaro, che era così facile a irritarsi e così pronto a vomitare la sua bile anche al solo udire un suono involontario. Tutto veniva giudicato un'esca per l'ira e incorreva in pazzia e derisione. Colui che avesse osato contraddirli anche per poco o avesse esitato dinanzi ai loro capricci veniva rimproverato per non aver tenuto a bada la lingua e spesso vedeva il pugnale sguainato contro di lui. Pertanto tutta la testa doleva. Pianti, urla, guaiti nei vicoli, lamenti nei trivi, singhiozzi nelle chiese, gemiti di uomini, urlati di donne, gente trascinata e schiavizzata, corpi prima ben coesi, squartati e violentati. Giravano i nudi nobili, vagivano i vecchi venerandi, gli abbienti diventavano indigenti, così nelle piazze, così negli angoli, così nei santuari, così nei nascondigli. Non vi fu nemmeno un luogo che rimanesse scevro di saccheggio o che offrisse l'immunità a coloro che vi si rifugiavano. Che avevano governato dopo la morte di Manuele Comneno nel 1180, e cioè Andronico I, Isacco II, Alessio III, non erano stati in grado di guidare l'impero. E quindi è vero che ancor prima della presa di Costantinopoli nel 1204 si erano già manifestate forze centrifughe che avevano favorito la fragilità di Bisanzio. Dopo la presa del 1204, l'occupazione latina durò fino al 1261 e l'impero bizantino sopravvisse in tre piccoli stati: a Trebisonda, affacciata sul Mar Nero, a Nicea, a circa 150 km da Costantinopoli, e nell'Epiro, mentre il dominio latino, a parte quello sulla capitale, vide la formazione di una serie di stati per lo più di breve durata e una serie di punti di appoggio che Venezia mantenne come scali per il suo commercio. L'unico dei tre eredi dell'impero bizantino che ebbe successo fu il cosiddetto impero di Nicea, che non solo riuscì a ricostruire una corte imperiale, ma rafforzò e legittimò il proprio ruolo come erede dell'impero romano d'Oriente attraverso la presenza del patriarca, un'unione cioè tra i due poteri, imperium et sacerdotium, che garantiva una legittimità non solo nei confronti degli altri stati nati dalla frammentazione dell'impero, ma anche agli occhi degli occidentali. Fu allora, semmai non fosse già stato palese in precedenza, che fu chiaro a tutti, vedendo la presenza a Costantinopoli di un patriarca latino e a Nicea di un patriarca greco, che la Chiesa universale era in uno stato di divisione, di scisma, che era ormai consolidato e che era necessario cominciare le trattative per la riunificazione, o meglio, gli storici usano il termine unione delle Chiese. L'esperienza della violenza del 1204 e della cattività nicena, una condizione nella quale gli irruenti, arroganti, ignoranti occidentali, che sono in qualche modo, diciamo, dei parvenus, dei nouveaux riches, che sono diventati padroni a casa dei greci, rinfocolarono non solo l'odio contro i latini, che era ormai secolare, ma spinsero positivamente l'impero in esilio ad apprezzare, se è possibile anche maggiormente, le proprie radici culturali, quelle elleniche, e fecero nascere un profondo sentimento di identificazione nella lingua, nella cultura, nella chiesa, nelle tradizioni. E l'impero di Nicea, tuttavia, riuscì a trasformare quel lutto in un motore di riforme politiche, militari, economiche e anche in una vita intellettuale vivace. La riconquista del 1261, per opera dell'imperatore Michele VIII Paleologo, restituì ai bizantini la loro capitale e la loro chiesa, il loro imperatore e il loro patriarca, ma anche un impero che ormai era l'ombra di se stesso per potenza e dimensioni.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.